Non so se riesco a dire sta roba qui, l'ignoranza delle cause delle nostre azioni. Ciò che sconvolge l'uomo preoccupato di morale in questi esempi è che non si tratta solo dell'arrivo sulla scena sociale di tecniche eticamente neutre. Il moralista non è superficiale come l'uomo qualunque, il quale dice: eh no, sono strumenti, poi si tratta di vedere come li usi. Cioè, ognuno fa il discorsino così. In realtà, non so, l'automobile ha cambiato le città, ha cambiato i costumi, ha cambiato i sentimenti, ha cambiato le famiglie, ha cambiato le relazioni, ha cambiato lo spazio, il tempo, il mondo. Ha cambiato probabilmente, intesa nel senso forte di Hegel, la macchina, ha cambiato il rapporto con Dio, la secolarizzazione è macchinaria, virgolette. Allora dico, ciò che in qualche maniera sconvolge è che non si tratta appunto dell'arrivo di tecniche eticamente neutre sulla scena dell'organizzazione nostra, dello scambio sociale, delle attività, ma di strumenti che introducono atteggiamenti nuovi nelle relazioni con gli altri, appunto nel rapporto morale. Introducono rapporti inediti con il corpo. Il corpo ha a che fare con le maniere di fare o no? Con le maniere di immaginare, di pensare, con il tempo che ci si mette a fare una cosa, con la divisione della giornata, con gli spazi. Ha a che fare il corpo? Non solo ha a che fare, è queste robe qui il corpo. Dopo ci sono anche gli organismi da controllare, il fegato, il cuore, eccetera. Ma fondamentalmente il corpo è l'insieme delle relazioni sociali, no? Dico strumenti che introducono atteggiamenti nuovi verso gli altri, rapporti inediti con il corpo e con il tempo e inducono a comportamenti che hanno un evidente rilievo etico e morale anche. Come ignorare queste nuove condizioni dell'azione umana? Che sono così potenti e così imperative, ineluttabili, come dei determinismi ormai quasi, no? Terzo aspetto, o terza sfida, o terza maniera nuova in cui si stanno ponendo a noi oggi i problemi per una riflessione morale, no? Perché poi vedremo rispetto a questi problemi abbiamo poco o niente per far contro, capito? Sì, no, abbiamo delle abilità, abbiamo delle tecniche, abbiamo delle etiche interessanti, certamente, mancherebbe anche raffinate. Però dal punto di vista morale siamo proprio. Cioè abbiamo sulla testa delle responsabilità enormi e abbiamo coltivato poco nella testa alcune convinzioni comuni, forti. Non le abbiamo. Anzi, continuiamo a accentuare questo individualismo per cui ognuno deve pensare quel che vuole e l'importante è rispettare la differenza, capite? Ma se non ci si mette d'accordo su alcune cose, si salta all'aria con le differenze. Il terzo aspetto che vorrei proporvi è l'imprevedibilità degli effetti, quindi ignoranza delle cause e imprevedibilità degli effetti. Cioè la difficoltà che noi abbiamo a dominare le conseguenze di certi atti e di certe decisioni. E soprattutto l'impossibilità di conoscerle. Vi fidate voi anche nel piccolo di tutti i meccanismi di controllo che dopo che l'operare che il controllo che lo vi fidate voi, nel piccolo voglio dire. Immaginate tutto il sistema del potere. La scienza, nella sua forma classica, si presentava come capace di dominare i suoi effetti. E la tecnica suppone, a differenza dei comportamenti magici, abracadabra, poi salta fuori, no. La tecnica invece suppone in qualche maniera di anticiparti gli effetti, no? Domina gli effetti, anticipa ciò che produce. Invece sta succedendo sempre più che scienziati e tecnici non sanno più e per alcuni versi non possono sapere la portata a medio e lungo termine dei processi che essi provocano. Per esempio, voi non vi spaccate la testa a sapere se usare la macchina la domenica sta facendo male ai nostri figli, ai figli dei figli, o sta facendo niente. E chi lo sa? Tanto andiamo. Principio di precauzione, appunto. Di Jonas, di dire tu non devi porre qualcosa che può rischiare. Devi essere sicuro che non metti in rischio. Certe cose non si gioca, appunto. Invece noi giochiamo. E appunto dopo ti trovi il giornale culturale che ogni 7-8 giorni, se ci badate, mette lì la bottarella che lo scienziato, il grande scienziato, ha detto che l'effetto serra è tutta una balla, che sono esagerazioni, no? Che sono, no. Dopo, la settimana dopo, c'è l'articolo che fa la catastrofe. A me sembra che ne sappiano poco, a me, però dopo, sai, io non so niente, quindi sono sempre più di me, certamente. Però non mi fido, cosa volete? Non mi fido. Facciamo un piccolo esempio. Quando si provocano modificazioni transgeniche, i cui effetti, mi pare di capire, si potrebbero cogliere veramente solo dopo molte generazioni. Come si fa a fare la verifica? Chi la farà la verifica? Vedremo, cioè non vedremo, noi non vediamo niente di queste robe qui. Ma dico, queste poveri figlioletti che mettiamo su, gli mettiamo addosso di quelle cose, secondo me, che... Verifica impossibile, soprattutto quando il ritmo stesso della ricerca o gli imperativi della competizione internazionale, quando ti vogliono dire non possiamo restare dietro, no, hanno fatto anche lì, quello sta avendo sul diritto matrimoniale, no, ma ormai l'hanno fatto in Olanda, l'hanno fatto io, ma saremo scemi noi, no? Allora, verifica impossibile, soprattutto quando il ritmo stesso della ricerca obbliga a continuare a intensificare le iniziative, andare avanti, prima ancora che si abbia il tempo di assorbire le conseguenze delle precedenti decisioni, no? Si tratta di un volto nuovo, postmoderno, ma postmoderno potrebbe anche voler dire decadente, verso la fine, insomma, no. Ma si tratta di un aspetto nuovo delle scienze, delle tecniche, che comporta una temporalità che è difficilmente sopportabile dall'azione umana controllata, efficace. Questa temporalità sfugge ormai a un controllo ragionato. Vengono lanciati dei processi di cui chi li inizia? Gli stessi iniziatori ignorano gli sviluppi possibili e gli effetti, no? Ora, no, io appunto mi fermo alle cose elementari perché non sono capace di entrare in profondità in queste cose, però insomma, da bambino dico le mie paure, no? Capito? Perché è chiaro che questa assenza di controllo contraddice quell'esigenza etica di cui dicevamo prima, per la quale un'umanità responsabile dovrebbe tener conto il futuro e le sorti delle generazioni future. Facendo così non lo sto facendo. E come rispettare queste esigenze e considerare il futuro alle generazioni future se tecniche e scienze moltiplicano gli atti la cui portata sfugge per principio alla rettifica, al controllo, alla verifica, alla valutazione? E soprattutto non potranno essere fermate se si pensassero le loro conseguenze disastrose o malefiche per l'ambiente e per la specie umana, no? Quindi noi viviamo in realtà con un dubbio terribile, no? Le tecniche aprono un futuro migliore, come ha pensato la religione del progresso, no? La modernità forte, diciamo. Ma la postmodernità sta uccidendo la speranza dell'uomo, ma non riesce a fermare la macchina, capito? La postmodernità dovrebbe essere in qualche maniera moderatrice di questa. Invece questo non ce la fa. Anche se è chiaro che gli uomini che cominciano a impaurirsi, si scoraggiano, un po' di comportamenti diversi li inducono, e quindi un ethos che si modifica, basta vedere un po' il cibo, vedere i trasporti. Però di fronte ai grandi poteri delle multinazionali, delle finanziarie, ma mi pare molto difficile, però. Quindi il dubbio in cui noi viviamo è se le tecniche aprono un futuro migliore o a un universo incontrollato, cioè se il produttore controlla i prodotti o viceversa. Se le cose prodotte stanno trascinando l'uomo, no? Però a me interessa qui, io non sto facendo sto discorso sul modello di sviluppo, sull'ordine mondiale, cioè che è un altro versante di questo problema. Cioè non è, ma neanche il discorso sulla scienza, sul progresso scientifico, tecnico, che in qualche maniera comunque la nostra fiducia nei suoi confronti è scossa. Cioè non siamo più così ingenuamente fiduciosi che la scienza e la tecnica veramente ci darà progresso. Questa è la postmodernità, appunto, no? Ma, lo capite, è anche tutta una concezione morale conseguenzialista. Cioè che posto un atto ci sono certe conseguenze. Fai così e sarà così. È messo in discussione sta roba. Se in molti campi si agisce senza sapere e senza poter anticipare gli effetti degli atti o dei processi che sono messi in moto, come ritenere ancora che una decisione umana è moralmente giustificata nella misura in cui si sono misurate le conseguenze? E dunque nella misura in cui si è accertato che il risultato non andrà a smentire le intenzioni. La convergenza dell'ignoranza delle cause e delle imprevedibilità degli effetti mette le nostre decisioni attuali in un orizzonte inquietante, no? Diventa difficile, se non impossibile, misurare la portata delle nostre decisioni. Una decisione presa in nome dei migliori principi può produrre effetti assolutamente indesiderati. E soprattutto è difficile stabilire un legame tra la decisione iniziale e le conseguenze. Per esempio, no, andiamo in esempi più addomesticabili, meno inquietanti, no? Anche se l'introduzione della pedagogia attiva, no, dopo 2 mesi, ti tegna più, no? Cioè questa Il fatto che ormai l'individuo appena nato fa il re e fa Attila come vuole, no? Fa quel che vuole, pretende tutto quel che vuole, è indocile appunto, è ingovernabile, no? Ma questo è il risultato evidentemente di un ethos, non è fa che mio figlio è vivace, no? Cioè gli abbiamo, come si dice, gli abbiamo suggerito, addirittura istigato l'attivismo, la vivacità, di quel che pensi, quel che vuoi, no? Mentre invece no, gli istigavano, te lo dico io cosa devi volere, adesso stai zitto, ti do a mangiare tra 2 ore, capito? Noi non abbiamo soldi, non compriamo quella roba lì, non è per noi, no. Beh, sono due per... Appunto, questa pedagogia attiva, che incita l'iniziativa, per esempio nel campo scolastico, no? Tutta la pedagogia dell'attivismo, dell'animazione. Questa pedagogia, lo sappiamo, la condividiamo tutti, no? Chi oserebbe mettersi a dire qualcosa, chi può sostenere, per esempio, che sarebbe meglio una pedagogia coercitiva e che lascia passivi gli alunni? Però la penetrazione nelle scuole, fermiamoci qui appunto, la penetrazione nelle scuole di questa pedagogia attiva produce degli effetti di cui i promotori non si riconoscono responsabili. E infatti, come attribuire ad essa in maniera immediata? C'è colpa nostra che abbiamo eccitato i soggetti, li abbiamo scatenati a non aver più davanti delle regole, a non aver più davanti qualcosa che gli indica cosa devono fare o diventare, no? Dai protagonisti, no, cioè, educare vuol dire tirar fuori quello che è dentro, no? Educare vuol dire anche fargli vedere qualcosa che devono acquistare, no? Ma comunque invece noi abbiamo, vabbè, dai, sappiamo. Come attribuire appunto a questo atteggiamento etico, globale, sociale? In maniera immediata, per esempio, la crisi marcia degli insegnanti. E il fatto che si trovano lì dei saperi che fanno una stragrande difficoltà a far capire che servono a qualcosa. No. Cioè, il declassamento dell'insegnante rispetto ai saperi che deve trasmettere è collegato a sta roba qui. Anche se appunto non puoi dire immediatamente. O come si può appunto attribuire alla pedagogia attiva il fatto che per esempio cresce dentro le scuole un'indocilità, e ci arriveremo anche noi, da noi è ancora sottile, ma in tutta l'Europa, in America già da anni, la violenza nelle scuole è un fenomeno terribile. Il crescere della violenza di bande nelle scuole abituate ormai solo a obbedire alla loro legge, no? La legge della banda, appunto. Quindi è difficile attribuire in maniera immediata queste cose, e tuttavia in qualche modo ci si deve interrogare su una possibile correlazione tra questa pedagogia ed altri fattori complessi, perché ovviamente non è solo la scuola, non è solo un metodo che ha creato questo, è che questo è il metodo educativo, questa è l'etica sociale, che anche i genitori fanno così, e tutti facciamo così. Ovviamente se si intavolasse una discussione su questo, è ovvio, no? Si discuterebbe all'infinito. E si potrebbe continuamente negare ogni legame di causa-effetto. E tuttavia c'è un qualche legame sottile, non immediato. Chi lo sa? Però questo è un campo, come si dice, grossissimo, dell'etica umana, dell'educazione, no? Le cui conseguenze, in qualche maniera, non sono adeguate alle intenzioni, o la cui complessità sta dando frutti che in qualche maniera ci obbligherebbe a ridiscutere il modello educativo. Ma capite, il modello educativo poi è legato a mille cose, appunto alla macchina, ai soldi, al sabato domenica in vacanza, è legato a tutte queste robe qui, ovvio, ovvio, alla crisi del padre, alla sessualità ovviamente, no? Gli esempi si possono moltiplicare, riprendiamo quello che avevamo buttato lì in rapporto alla pillola, la liberazione della donna ottenuta grazie a un miglior controllo della fecondità. È incontestabile, anche qui è una cosa buona, moralmente buona appunto. Ma le si deve attribuire l'attuale perdita di autorità del padre, la svalorizzazione del padre in generale in questa società? E anche qui, appunto, un legame immediato, di sicuro, è difficile sostenere, si può contestare un legame immediato tra questi fenomeni. Cosa ha a che fare la pillola con la crisi della paternità? Ma invece si può scavare in un rapporto profondo, indimostrabile, ma il dubbio resta, appunto. E comunque, di sicuro, il controllo migliore della fecondità femminile ha cambiato la dialettica sessuale e familiare, no? In meglio, magari, qualcuno dice. Cioè, non, però quando ragioni sulla crisi del padre e la simbolica della crisi del padre come crisi dell'autorità in genere, dell'istituzione e quindi l'esasperazione del soggettivismo, non puoi slegare queste cose qui. Sono complicato. Cioè, mi pare che introducono una certa maniera di considerare la morale, no? Cioè, come l'uomo si costruisce attraverso i costumi, ma si costruisce l'uomo, appunto. Non è che resta l'uomo e poi cambia gli strumenti, i modi di fare, di abitare. Un altro campo, ancora un esempino proprio di quelli semplici. Gli aiuti dati ai disoccupati, sacrosanti, in un sistema minimo di stato sociale, non portano però al fatto che molti di coloro che potrebbero cercare lavoro trovano più comodo restare in una situazione di dipendenza umanamente poco dignitosa. No, anche lì appunto, io non so proprio niente, ma intravedo che per esempio nei problemi dell'organizzazione del mondo del lavoro ci siano tutte queste complessità incredibili, no? Abbiamo visto alcune leggi introdotte che sembravano far benefici, hanno creato un precariato, ma non voglio entrare, insomma, sapete meglio di me tutti questi problemi. Cioè cose con buona intenzione che ottengono effetti perversi, che bisogna continuare a cambiare, a correggere, capito? Come si vede, sorgono effetti sociali, portatori di profondi disordini, portatori di profonde ferite di cui non si riesce a cogliere il legame con decisioni precedenti, magari giuste, incontestabili nei loro principi. Siccome il principio è incontestabile in se stesso, come la liberazione della donna, come la pedagogia attiva, come l'aiuto ai disoccupati, perché tirarli dentro in effetti che hanno solo un rapporto così lontano, oscuro con essi? In genere ragioniamo così, cosa c'entra? No. Ma in realtà appunto la riflessione, come vedete, resta paralizzata. C'è una grande difficoltà a portare un giudizio su una situazione che è incoglibile, che è labile, che è sfuggente. Machiavelli sapeva, ma in maniera molto più classica, no? Che talvolta non si ottiene il bene che con un esercizio intelligente del male. E a rovescio, lo sapeva, no? In politica, anche nelle cose umane, no? Ma qui invece siamo di fronte all'impossibilità di districare la complessità delle situazioni. di decifrare la trama delle iterazioni, degli intrecci, appunto. E questo accecamento, l'impossibilità di sciogliere, di capire, di vedere, ha come conseguenza di impedire il discernimento e quindi di correggere le traiettorie. D'altra parte, la complessità attuale, in un dibattito democratico tu trovi subito quello che appena tu dici, mettiamoci d'accordo sul non rischiare, trovi subito appunto la contrapposizione che sostiene chi vuol continuare invece, no? Perché la complessità è tale che permette di contestare tutti i legami supposti tra causa e effetto. Cioè, l'esempio che vi facevo, il rapporto tra l'uso della macchina e l'effetto serra, siamo paralizzati in realtà. Perché il dibattito democratico fa sì che non si arrivi mai a capire. Siccome ci sono tali complessità in questi fenomeni, si può giocare dentro continuamente a dire ma no, che non è così, si rimedia così, sì, no? Qui tocchiamo, secondo me, uno degli aspetti più inquietanti della situazione attuale. Cioè si rischia di aggravare una situazione con delle soluzioni che si adottano, in mancanza di una diagnosi sicura delle cause dei mali presenti. E la diagnosi è pressoché impossibile, perché è impossibile porre un legame sicuro tra causa ed effetti. Cioè quello che sta succedendo è come se noi uomini oggi avessimo imbrogliate tutte le piste, no? La complessità sociale imbroglia le piste come se la società diventasse invisibile a se stessa, scappasse da qualche parte, risultasse sempre più incoglibile, opaca. No. Cioè come se dovessimo decidere nella nebbia, sempre. Capite che in questa situazione non solo è difficile avere un quadro sintetico della faccenda umana e quindi i principi, no, i pilastri, ma addirittura è difficile l'applicazione di qualche rimedio che rischia di moltiplicare i mali e i disagi. Sì, conviene spegnere il riscaldamento. Conviene spegnere e finire anche, sì. Spegniamo tutto. Però mi assicuro che ve lo ricordate un momentino questi passaggi. Allora vi riassumo. Abbiamo fatto un primo passo nell'analisi del disordine morale che caratterizza le nostre società, in questo caso sul piano delle pratiche. Poi in un altro capitolo cercheremo di analizzare proprio i teorici del disordine, disordine sul piano proprio del pensiero morale, no? Ma intanto ci stiamo fermando sull'analisi della confusione delle pratiche morali. E un primo capitoletto di questo discorso del disordine delle pratiche morali riguarda la vastità dei problemi morali che abbiamo di fronte, che deriva dal fatto della mondializzazione, deriva dal fatto che ignoriamo le cause e deriva dal fatto che su molte questioni complesse non prevediamo gli effetti. Questo è il discorsino che ho fatto stasera. La volta prossima, magari molto più brevemente, se non capisco, anche se qui in questi primi passi è utile anche andare piano, perché sono cose magari se non siamo abituati a girarci dentro. A questa vastità dei problemi dobbiamo aggiungere, come secondo elemento del disordine in cui ci troviamo, l'empirismo delle soluzioni. Cioè il fatto che c'è una diffusa irresponsabilità, cioè non si sa alla fine chi è responsabile, no? E si fa questo appello equivoco all'opinione della società, no? Oppure si fa quell'altro appello a dire dobbiamo seguire le evoluzioni, no? Detto sin dal forte, no? È un'evoluzione, cioè da fare il giro tondo. Allora, accanto alla vastità dei problemi, sottolineeremo anche, purtroppo, come si dice, un po' il qualunquismo delle soluzioni. Cioè non è che, perché capisci che se noi avessimo davanti dei problemi grossi grossi, però hai la fiducia che capi, e anche noi stiamo capendo, stiamo affrontando, stiamo... Invece la sensazione è che, capito, nessuno sta governando queste cose qui, nessuno sa poi, eh? E ci si affida in maniera eccessivamente, come si dice, conformistica. Questa è l'era dei conformismi, in realtà. Ci si sta in maniera eccessivamente conformistica semplicemente adattando. Ora si fanno i sondaggi, se come interessa tanto a me i sondaggi, no? Davanti a questi problemi mi interessa proprio i miei sondaggi, no? Mi interessa che qualcuno dica qualcosa, che interpreta effettivamente qualcosa. No, no, non mi consola molto sapere che chi c'è qui, il 51 la pensa, no? Mi dispiace, ma non mi interessa molto. Interessa che qualcuno di noi ci aiuti a capire, no? Comunque dico, ci si affida a questa prosopopea dell'opinione, l'opinione pubblica vuole, come si farebbe andare contro l'opinione, si interpreta l'ethos in questa maniera bolsa, no? Oppure, peggio ancora, appunto, si continua a sacralizzare più che il progresso, perché nessuno ha più coraggio di parlare di progresso. Sì, si parla delle evoluzioni, cambiamenti, qui bisogna adeguarsi, no? Ecco, mi sembrano medicine per uno che sta avendo paura di queste cose, sono medicine, se riesce ancora a ragionare, perché se si lascia imbonire, vabbè. Ma se uno riesce ancora a ragionare, non ci sono in giro delle medicine rassicuranti, cioè il Frejuran salte anche stanoce. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Comunque resta la proposta che intanto chi vuole pensa a qualche intervento, a qualche racconto. No, lo ritengo proprio una cosa non solo fattibile, ma importante, secondo me, per un percorso così. Grazie, buonanotte.